praticamente siamo stati rapiti e rapinati.
Immaginate di essere usciti a cena, di aver trascorso una serata tranquilla dopo quasi 2 mesi chiusi in casa. Immaginate che dopo essere usciti dal ristorante vi venga in mente di passare uno sportello bancario, sfruttando il fatto di essere già in giro, così, 5 minuti, senza che fosse previsto. Immaginate di lasciare la macchina parcheggiata male con le 4 frecce lampeggianti a bordo strada, perché tanto sono le 10 di sera e nella via non c'è nessuno. E poi, immaginate, una volta ritirata la carta e date le spalle alla banca, di camminare lungo i 5 metri che vi separano dall'auto, senza pensare a niente. Immaginate di aprire la portiera, entrare nell'abitacolo con le chiavi già in mano e sedervi al posto di guida. E poi, ancora, immaginate che nello stesso istante in cui voi siete saliti si sia aperto lo sportello posteriore della macchina dal lato passeggero e che nella vostra auto sia salito un ragazzo che voi non avete mai visto e che quel ragazzo vi abbia chiesto un passaggio.
Un mio amico è stato ferito,
ha detto, e io sono rimasto in silenzio. Sfondare è una miniserie che cerca di ricostruire i fatti che mi sono successi quella notte. Il rapimento, la violenza, la fuga. Ma sfondare è anche quello che è successo dopo. L'elaborazione, la vita che continua, il perdono. E infine, sfondare è quello che è successo prima o poco prima di quell'accadimento. Un ricordo che mi serve per comprendere meglio il senso della ferocia, l'impatto che essa ha avuto sulla mia vita e non solo. Mi chiamo Mattia, nel frattempo ho compiuto 24 anni e nell'ottobre 2019 sono stato sequestrato. Voi state ascoltando Sfondare, la ricostruzione degli eventi per come sono riuscito a ricordarli. Qui non troverete nulla di inventato. La narrazione di quegli eventi sarà realistica, a tratti terribilmente amara. E se avrete voglia, io vi porterò con me. Possiamo cominciare. Più di una volta mi sono chiesto come lo si racconta. In tante occasioni della mia vita, per tanti motivi e in fondo, forse, sempre per lo stesso, ho scelto la scrittura come rifugio, come elaborazione, quasi come se essa rappresentasse concretamente, tangibilmente, un distacco dalle cose e dalle sensazioni passate. Elaborato ha voluto spesso dire scritto su carta. E io, la storia che sto per raccontare, l'ho scritta su carta poco tempo dopo averla vissuta. Tuttavia, elaborare completamente ha sempre significato per me raccontare e raccontarle le storie, perché una narrazione che rimane senza un ascoltatore si ritrova tristemente imprigionata nel silenzio. È che però, a volte, succedono cose grandi, cose enormi, cose gigantesche, avvenimenti di cui non avresti mai creduto di poter diventare il protagonista. Situazioni all'apparenza ingestibili e che ti ritrovi a dover gestire. Tanto che, si dice, sembra un film, dimenticandosi che i film nascono proprio dall'ingegno che trasfigura la vita in arte. Ci si dimentica che i film rappresentano la vita. Questa storia, anche se lo potrebbe sembrare, non è un film. Questa storia comincia quella notte di metà ottobre, un incontro che è stato, come pochi altri prima e dopo sono riusciti ad essere, uno snodo cruciale della mia esistenza. E mi sono chiesto spesso non solo come lo si racconta, ma anche se fosse giusto raccontarlo. Ad oggi non ho la risposta certa a questa domanda, ma la narrazione è sempre stata il mio mezzo prediletto per percepirmi all'interno di un senso, per contestualizzarmi in un ambiente più ampio e per identificarmi in un obiettivo all'interno di una storia con la S maiuscola, davanti alla quale, altrimenti, io mi sento schiacciato. E allora mi sono domandato subito dopo quelle domande, non come lo si raccontasse o se fosse giusto farlo, ma se fosse utile raccontare. Per questo lo sto facendo, per questo ho scritto Sfondare, perché voglio provare a non aver paura delle parole, a non aver paura di quello che mi è successo, a non aver paura, infine, di affermare che la vita è anche quello che non immaginiamo nella sceneggiatura che ci eravamo scritti in mente, che la vita a volte devia, che la vita a volte inciampa. E in fondo, che tutte le esperienze sono utili, ma alcune lo sono più di altre. Si raccontano storie da sempre, per tramandare, per non dimenticare, per vincere la morte. E di tutto è stato scritto e tutto è stato esplorato, anche di una situazione come quella che ho vissuto io, probabilmente. Ma è il modo in cui lo si racconta a essere diverso. È la voce con cui si porta quella cosa a esistere che la plasma a immagine e somiglianza del suo narratore. Noi, qui, se avrete voglia, torneremo a quella notte. Perché ci sono storie che, a mio modo di vedere, hanno una potenza narrativa cogente, perché certe storie sono e rendono immortali i loro personaggi. E io questa storia non la dimenticherò facilmente, e so che lei non dimenticherà me. Non è di certo una storia facile, ma fermamente credo sia una storia utile. Nella narrazione di quella notte di ottobre, ci eravamo interrotti nel momento in cui quel ragazzo era salito in auto e mi aveva chiesto un passaggio. Anzi, per essere più preciso, dovrei dire nel momento in cui ci aveva chiesto un passaggio, perché fuori a cena mi ci aveva portato Francesca, amica da sempre e da quella sera per sempre, amica che mi era stata vicina in quei mesi difficili, e che mi aveva aspettato in auto mentre io ero passato in banca. Le ho detto, faccio subito e ti porto a casa. Tuttavia, quella sera, a casa, non ci siamo potuti tornare subito. A Francesca attribuisco un nome di fantasia per tutelarla, e la voglio ringraziare, fin da ora, per avermi concesso il sostegno necessario a scrivere questa narrazione. Credo, e ne sono in realtà certo, che possa essere utile a entrambi. Ed è proprio dopo aver guardato negli occhi Francesca quella notte e aver letto il suo terrore e il suo non saper cosa fare che ho preso tutte le decisioni da quel momento in poi. È stato per la sua incolumità prima ancora che per la mia. E non lo dico per eroismo, perché io non credo negli eroi. Lo dico perché ho scoperto proprio quella sera il reale senso della frase «Io per te darei la vita». Quella sera ho deciso, nell'indecisione del momento, di assecondare quel ragazzo sconosciuto perché mi sembrava più sicuro fare così, nell'errata convinzione che quel passaggio sarebbe stato solo un passaggio e nulla più. L'ho assecondato pensando che i conti con la mia coscienza per aver contribuito anche solo indirettamente a quella fantomatica rissa li avrei fatti dopo, li avrei fatti a casa. L'ho assecondato perché credevo che sarebbe durata poco quella scena improvvisata, che sarebbe stata presto tagliata dal film della mia vita. Ma mi sbagliavo. Ha detto di chiamarsi Luca. Il suo vero nome non lo ricordo e forse in realtà non l'ho mai saputo. Aveva un alito pesante di alcol e gli occhi colmi di sostanze stupefacenti. Ecco perché ho accettato. Ha detto di chiamarsi Luca e uscendo dalla banca lo avevo incrociato con lo sguardo, unico passante nella zona. E nessuno, vi giuro nessuno, avrebbe potuto sospettare di un ragazzo normale, con una normale felpa rossa che camminava tranquillo su un normale marciapiede di un paese di periferia. Un paese anch'esso normale, vicino a quello in cui sono nato e cresciuto,
dove non succede mai nulla, e il pettegolezzo ricercato da casalinghe rabdomanti di fatti altrui. Ma in fondo, si dice, salutava sempre. E quella sera, Luca non ha solo salutato, ha chiesto un passaggio e poi ci ha sequestrati. Quante cose avrei potuto fare con il senno di poi? Quante decisioni avrei potuto prendere in modo diverso, con un'altra testa? Forse un altro Mattia. E sia chiaro, non solo in quella situazione. Avrei potuto prendere decisioni diverse in altre situazioni. Ma se ci ripenso, penso che l'avrei potuto fare proprio in quella situazione. Eppure, sto provando a venire a patti anche con questo. Mi dico, è andata così, è andata come è andata, ne sei uscito. E ancora, mi dico, lo hai fatto al massimo delle potenzialità che avevi in quel momento. E dunque è con questa grave leggerezza che sto provando a affrontare questa storia. Sono state molte le voci che a posteriori mi hanno suggerito «io avrei fatto», «io avrei detto», e persino il me stesso del giorno dopo ha tentato di redarguirmi. «Saresti dovuto scendere dalla macchina, metterti a urlare. Non saresti mai dovuto partire». In parte lo capisco. In parte è vero. In parte lo so. Avete ragione tutti. In parte non sarebbe stato più giusto, probabilmente, ma forse più utile. E tuttavia, non lo sapremo mai. Soprattutto perché, ho omesso di dire fin qui, appena ho girato le chiavi nel cruscotto dell'auto, Luca ha cominciato ad abbracciarmi, era felice, mi si è gettato al collo e mi baciava la guancia. Mi ha domandato se Francesca fosse la mia ragazza, e io non ho esitato nel rispondere di sì. E lui, a quel punto, le ha solo stretto la mano.
Ma te sai che non potrei mai baciare la tua tipa?
Ma aspettate, alla narrazione, perché sia completa, manca ancora un elemento. E quell'elemento è l'arma.
Mentre guidavo, cercando di tenere la strada, sfrecciando a un semaforo appena diventato rosso per allontanare il prima possibile il problema da noi, Luca si è come spento, come se gli si fossero scaricate le batterie completamente e all'improvviso. E io ho pensato che sarebbe durato poco, che saremmo arrivati al luogo che ci aveva indicato, che lo avremmo scaricato e che ce ne saremmo andati facendoci poi una grande e grossa risata. Ce n'è di gente strana al mondo. Ma al mondo, quella sera, ho scoperto che c'è anche gente disperata, e non strana. Letteralmente disperata. Quel ragazzo sconosciuto si è svegliato dal suo sonno alcolico con la stessa velocità con cui vi era crollato e ha risposto a una fantomatica telefonata, della quale io e Francesca non abbiamo mai sentito la suoneria. Così, mentre io ero un centinaio di metri dal luogo della rissa, l'ho sentito dire al telefono queste esatte parole. È stato lì che, per tranquillizzarla, ho messo una mano sulla coscia di Francesca, ho chiuso gli occhi per un secondo e ho realizzato cosa stava succedendo davvero. Cosa stava succedendo davvero a me, anzi, a noi.
Non so dirvi perché io abbia da sempre paura del buio e dei ragni. Mi ricordo quando da bambino si faceva a turno con mio fratello per scendere a prendere l'acqua in cantina. Ero letteralmente terrorizzato da una cosa così all'apparenza banale.
Eppure, certe paure sono totalmente irrazionali e per quanto io ci abbia lavorato e esse siano migliorate, ancora mi restano attaccate alle ossa. Ma vi posso assicurare con estrema certezza che nessuna delle paure che ho provato fino a quel giorno è stata paragonabile a quella provata quella notte. Arrivati al luogo nel quale ci sarebbe dovuta essere la rissa e che io sapevo essere ancora vicino alla zona abitata, non abbiamo trovato nessuno. Luca era sveglio, non parlava più al telefono e ha detto «Adesso continua dritto». Poi ha detto «Svolta a destra» e infine ha detto «Fermati».
Eravamo in una via isolata, al confine con un altro paese della periferia di Milano, uno dei tanti, tutti uguali, uno di quelli in cui viene relegata la società più dimenticata.
Lontano dal centro, dritto nella periferia. E a pochi metri dal cartello che ci divideva da quel paese è cominciato il secondo atto di questa narrazione, l'avvicinamento al ventre della balena, l'avvicinamento alla grotta più scura.
Se ti dico la verità, è uno dei soldi antizio che abita qui. Frate, fidati, questo è fuori, totalmente fuori.
Io e Francesca a quel punto siamo vicinissimi nella stessa auto e al tempo stesso lontanissimi, ognuno isolato nel proprio universo di paure. In bilico tra il credere e il non credere. E Luca è alle nostre spalle e le nostre paure più irrazionali, invece, ci stanno davanti. Decido a quel punto di non credere. Non abbiamo soldi, dico. Che per Francesca è anche la verità, mentre a me, nel portafoglio, sono rimasti 20 euro perché in banca ero passato per depositare. Luca, quella sera, ha scelto gli obiettivi sbagliati, ma io non posso dirglielo perché questa volta sarebbe lui a non credere a me. C'è stato un limite che fatico a spiegare a parole, oltre il quale il razionale è come se non fosse riuscito ad andare. È come se avesse sbattuto contro un muro di finzione talmente reale da risultare inimmaginabile, inenarrabile. Sarà solo un brutto sogno, pensavamo, e invece è stata la dura realtà.
È in quel momento che cerco di porre fine a quella malsana recita. Giro l'auto e decido di tornare verso le case per chiamare aiuto. Vada come vada, ho pensato, anche a costo di dover cercare in tutti i modi di tenere la strada perché lui di certo darà di matto. E mentre lo pensavo, ho avvertito che Luca si sporgeva dal sedile posteriore e sfilava le chiavi dell'auto dal cruscotto.
La macchina si è fermata lentamente e con lei ci siamo fermati tutti e tre, sospesi nell'incredulità di quello che stava succedendo.
No, frate, forse non hai capito. Questo è pazzo. Questo spara.
Ed è stato allora che ho ordinato a tutti di scendere dall'auto. All'inizio vi ho chiesto di immaginare una situazione che sembrava surreale e che poi si è rivelata realtà. Ora vi chiedo di continuare a immaginare tenendo ben presente che quello che vi racconto è successo. A questo punto della narrazione siamo io, Francesca e Luca. Una macchina nera con le portiere tutte aperte di fronte a noi e alle sue spalle una via deserta disegnata da due file di lampioni che portano alle prime case popolari. Quelle stesse case in cui, a detta di quel ragazzo sconosciuto, c'è la persona a cui deve i soldi. E da quel momento, tra noi tre, fuori dall'auto e in un gioco surreale di finzione realistica fuori dal mondo, comincia una dinamica complessa, un gioco psicologico che ci avvolge e che distorce tutto. I fatti e i dialoghi riportati fin qui sono i più accurati possibili, semplificati per una narrazione efficace, che tenga e amplifichi soprattutto quello che è utile. Quello che avete appena sentito è solo l'inizio, la prima parte di quell'atto teatrale così vivido da sembrare possibile solo su un palco o in una sala cinematografica. Quello che avete appena sentito è quello che io ricordo, quello che sono riuscito a far riaffiorare.
Avete ascoltato Sfondare, una miniserie ideata, scritta e autoprodotta a cura di Mattia Tortelli. Noi ci sentiamo tra una settimana esatta. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi aspetto.